Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo il dono della Pentecoste e oggi il Vangelo ci induce a chiedere l'intercessione del Battista.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 3, versetti 1-6. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui, si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Parola del Signore.
Deve essere un dato storico così importante e sicuro che Gesù ha incontrato Giovanni, cioè che l'inizio significativo dell'iniziativa di Gesù, del suo ministero, ha a che vedere con la missione del Battista. Lo troviamo in tutti i testi e troviamo anche la figura del Battista come una figura importante non solo nei testi del Nuovo Testamento ma anche al di fuori. Come sappiamo, Giuseppe Flavio ne parla.
Queste prime parole, appunto, di cambiare mente, ecco, perché il regno dei cieli si è avvicinato e vicino, mi ha fatto così andare un po' indietro, perché mi sono appunto resa più conto che Matteo sottolinea molto questa cosa della regalità, no? Perché appunto non temere, figlio di Davide, di prendere la tua sposa. Poi i magi che cercano il re dei giudei che è nato. E oggi, appunto, forse non è un caso che Matteo, e direi solo Matteo, metta subito questa cosa: cambiate mente perché il regno dei cieli si è avvicinato. Cioè, mi sembra che appunto ci sia questo filo rosso di regalità per questo figlio di Davide che è nato, e quindi di regno che ormai c'è, che si è avvicinato e ormai c'è, ecco.
Il rito di immersione che, diciamo, veniva praticato nell'antichità costituiva di per sé un simbolo, o voleva, ecco, rappresentare un simbolo di purificazione, diciamo un desiderio di rinnovamento interiore, ed era il battesimo conosciuto dalle religioni antiche e anche del giudaismo, perché gli esseni praticavano questo tipo di per immersione. Il battesimo di Giovanni però ha un qualche cosa di particolare, e naturalmente sia dalla sua forma sia anche dagli effetti si distingueva da quelli degli antichi, e si distingueva per tre aspetti che erano fondamentali per la spiritualità, se possiamo così dire, che avvolgeva naturalmente il battesimo di Giovanni. Il primo aspetto conduce ad una purificazione morale, non solo rituale, perché in effetti ciò che Giovanni richiedeva era il pentimento, cioè riconoscere e confessare i peccati. Quindi questo rientra nell'ambito morale. Il secondo aspetto ha un valore rituale di iniziazione, noi diciamo il battesimo nostro ci abilita, diciamo, ad esercitare la vita cristiana, e qui naturalmente iniziava, diciamo, quelli che erano gli adepti ad un desiderio di vita nuova, di rinnovamento. E naturalmente il terzo aspetto, che era quello che naturalmente era, aveva un preciso, un maggior valore, una maggiore rappresentatività, ha un valore scatologico, perché gli iniziati a questo battesimo venivano aggregati al gruppo di coloro che attendevano il Messia, al gruppo di coloro che attendevano il Messia. Ecco, questo è una cosa molto importante, perché naturalmente il Messia era atteso addirittura da tutto Israele. Diciamo, non ha una sua efficacia reale, non sacramentale.
Ma questo sai.
Perché solo con il battesimo, naturalmente istituito da Gesù Cristo, il rito naturalmente acquisterà la sua vera efficacia di purificazione per mezzo dello Spirito Santo.
Ho pensato, interessante notare anche come questo versetto di Isaia 40, citato dall'Evangelista e anche da altri sinottici, non ritroviamo anche in Qumran, contemporanea del Battista, e appunto in Qumran, nella regola della comunità, rappresenta il versetto che giustifica un po' la comunità che si reca nel deserto, e dice che in base a queste norme saranno separati di mezzo al soggiorno degli uomini dall'ingiustizia per andare nel deserto a prepararvi la via di lui, come sta scritto: nel deserto preparate la via, appianate nella steppa una strada per il nostro Dio. E qui là in Qumran l'andata nel deserto è visto per la comunità dei salvati, che sono i rappresentanti di Israele, mentre la comunità non è più. Gli altri, Israele, il popolo, non è più, è la comunità di Qumran, la vera comunità, il vero Israele, non so come dire. E poi dice: questa via è lo studio della legge che è promulgato per mezzo di Mosè. Quindi questa è la posizione di Qumran, e il Battista, nello stesso momento, più o meno, insomma molto più avanti, il Qumran sappiamo e sale più indietro, e mi pare un po' diverso, perché la predicazione che gli fa è per preparare la sua via, è per il popolo, è per tutto Israele. Questo mi aveva affermato. E in secondo luogo è come dice al versetto secondo: convertitevi perché il regno dei cieli è venuto, è giunto, e la imminenza del regno, c'è questa valenza escatologica che viene data. Dice: convertitevi perché è giunto il regno dei cieli, è la conversione che viene predicata per il regno dei cieli, e il battesimo è in questa funzione, il battesimo del Battista. In Matteo ha questa caratteristica, ma questa, insomma, si dice così, mentre invece in Marco e in Luca convertitevi e predicava il battesimo per la remissione dei peccati. È leggermente diversa, qui non è ricordato la remissione dei peccati. In Nofke, nel suo libro, sostiene che mentre c'è una differenza, mentre Luca e Marco sostengono che la remissione del peccato viene data col rito, cioè sottolineano di più. In Matteo e anche in Giuseppe Flavio invece il battesimo è il sigillo di un percorso, di una penitenza che veniva richiesta, e viene sottolineato anche, infatti più avanti lo vedremo domani, dice il versetto ottavo: fate frutti degni della penitenza. Frutti degni della penitenza è convertire le proprie vie. Il perdono, la remissione dei peccati veniva data, come anche nel Tempio, per certi peccati. Se uno ruba deve restituire perché il peccato sia perdonato, oltre a presentare la richiesta di perdono.
Io avevo notato così nei verbi usati come il venne Giovanni, e il predicare di Giovanni, e così tutti, in fondo un movimento, ecco, non è statico, così come quando si diceva precedentemente del re Erode, che era lì, una fermo, così anche suo figlio, fermo, insomma. E anche la folla si muove, andava da lui per farsi battezzare. Quindi in questo movimento, un cammino in tutto il... non rimanere così statici.
Io quello che mi ero chiesta, continuando un po' una riflessione sulla qualità delle citazioni di Matteo, era proprio quello a cui in parte ha risposto Sandro, cioè se questo testo, se c'era qualche fonte che attestasse che questo è un testo tipico della venuta del regno, perché lo citano tutti e quattro i Vangeli. Ed è anche la risposta di Giovanni, gli si dice chi sei, e lui risponde io sono la voce, quindi chi ascoltava doveva capire qualcosa da questa citazione, non è una frase criptica che lui dice, cioè chi ascoltava doveva capire quello che lui stava dicendo. E anche qui mi sembra che Isaia 40, cioè da come citato si suppone che fosse proprio il testo, diciamo, di apertura della venuta, di inaugurazione del regno. Ed è diversa dalle altre citazioni. Le altre citazioni si capisce che sono, appunto, come abbiamo anche detto, riflessioni a posteriori che commentano ciò che è accaduto. È accaduto questo, allora dice, ecco, vedi, c'era quella parola che ora può illuminare il fatto. Qui non sembra una citazione di questo tipo. Sembra proprio dire, egli è colui che, cioè, citano il testo, soprattutto la versione di Giovanni, dice io sono quella cosa lì, cioè l'inaugurazione del regno. È interessante perché sappiamo tutti, l'abbiamo anche detto più volte, Isaia 40 è il testo della liberazione, del ritorno dall'esilio. Quindi Isaia è stato riletto evidentemente, è attualizzato dicendo il popolo è attualmente in esilio, in una situazione di dover attendere una liberazione.
Abbiamo detto più volte che questo Vangelo è pieno di riferimenti alla scrittura anche quando non li cita espressamente, e anche quel versetto 4 quando parla di Giovanni dicendo che il suo cibo erano cavallette e miele selvatico, richiama il Levitico quando al capitolo 11 dice perciò potrete mangiare i seguenti, ogni specie di cavalletta, ogni specie di locusta. Quindi ogni parola che c'è richiama la scrittura. E poi più avanti Matteo riprenderà la figura di Giovanni al capitolo 11 e ci sarà Gesù che dirà egli è quell'Elia che deve venire, richiamando il profeta Malachia. Quindi niente, ci trovavo una conferma che in ogni passo c'è questo richiamo alle scritture.
Nel Vangelo secondo Marco inizia principio del Vangelo di Gesù Cristo Figlio di Dio, come è scritto in Isaia, e poi appunto parla di Giovanni. Fu Giovanni il Battista nel deserto a predicare un battesimo di conversione. Quindi mi sembra che sia sottolineato che è già la predicazione del Battista è già l'inizio del Vangelo di Gesù, perché Gesù poi dirà Giovanni è il più grande fra i nati di donna, perché egli è colui che è stato mandato a preparare le vie. E con questo grido convertitevi, metanoeo, che poi vuol dire cambiare mente, che è una parola che è usata soprattutto in questo annuncio del Battista, ma anche all'inizio degli Atti è usato tante volte, Pietro lo usa tante volte, convertitevi e fatevi battezzare. Mi sembra che sia proprio la parola chiave per indicare il modo per accogliere il Vangelo, cambiare mente, perché il Vangelo ci presenta un Messia diverso da quello che l'uomo penserebbe, è un Messia che parte nell'umiltà, nella mitezza, nel nascondimento e finirà nella passione. E quindi la preparazione per accogliere il Vangelo, questo grido del Battista, è per preparare le vie del Signore, proprio cambiare mente per poterlo accogliere, cambiare il nostro modo di pensare, di agire, di la necessità di assumere il disegno di Dio, il suo pensiero, che è completamente opposto a quello che pensa abitualmente il cuore dell'uomo. È fortissima questa parola, voce gridante, che è un boato, dice Vondos, un boato nel deserto per preparare la via al Signore.
Sì, avete detto tanti accenni. Concluderei notando ovviamente che è sottolineato l'invito a tutto Israele, e c'è da risolvere un grosso problema, che è il problema del cambiamento di tutta la società di Israele, di tutta la sua vita, e questo può essere affrontato. Questo non è solo il Battista che pensa così. Il problema centrale è il peccato e l'impurità. Ecco, qui l'Evangelista sottolinea che Gerusalemme, tutta la Giudea, cioè anche l'importanza del Battista da questi versetti, che trova una corrispondenza anche in altre fonti, non del Nuovo Testamento, sull'importanza sociale che ha avuto, storica, che ha avuto il Battista, una figura che Flavio Giuseppe ricorda, ne parla, dà anche la sua interpretazione. Ecco, mi sembra, e poi il regno di Dio, il regno dei cieli, non è il regno degli uomini, è il regno di Dio, e esprime, almeno penso, ecco, che c'è questo eco escatologico. Il regno di Dio è l'atto della potenza di Dio, e quella è la singolare cosa che volevo sottolineare, che questo regno di Dio presuppone una preparazione, una collaborazione di Israele. Per far venire il regno, qui non si dice esattamente così, si dice che il regno è vicino e che Dio ormai ha fissato il momento in cui manifesterà la sua regalità, la sua potenza regale. E la conseguenza deve essere che Israele deve prepararsi, deve collaborare, che ci sono degli ostacoli all'imposizione del regno. Ho questa impressione, però, cioè l'ostacolo è il peccato e la via è la conversione, poi anche il battesimo, perché anche gli evangelisti, che Flavio Giuseppe dà a Giovanni questo titolo, il Battista, quindi deve essere stato importante anche l'azione del battesimo. Sembra un po' difficile stabilire, ecco, con i nostri criteri diciamo sacramentale o non sacramentale, no? Sono cose nostre queste, sono, diciamo, distinzioni che hanno un senso, ma non credo che possano applicarsi qui. Cioè, che Matteo pensasse a questo, o il Battista stesso. Deve essere un battesimo importante comunque, un battesimo che agiva e produceva una purificazione, insieme alla conversione, che sembra centrale qui. E quindi mi colpiva questo aspetto, che l'annuncio di ciò che fa Dio, e questo implica una collaborazione, anche un evento che sta per avvenire, da esso si deve dedurre un cambiamento, un impegno. Poi c'è il deserto, sembra che il Battista, è presentato così non solo qui, ecco, conducesse una vita sua, forse anche dei suoi discepoli, che non chiede a tutti quelli che andavano da lui, come poi vedremo nel brano successivo, viveva una vita di estrema purità. Non è solo la povertà, è soprattutto la purità. È sottolineato, mangiava cavallette che sono giustamente pure, non aveva, e miele selvatico. Penso che ci sia questo problema qui anche del rapporto fra il peccato e l'impurità. Impurità sentita come una specie di macchia che corrompe e che rimane al di là anche di una soluzione del peccato. L'impurità ha rapporto qui con il peccato, e il battesimo forse serve per questo, o indica questo almeno, che ci vuole la conversione, ma ci vuole anche un'azione di Dio che tolga questa, anche noi diciamo nella tradizione, la macchia, ecco, forse non è una macchia, ma la macchia comunque vuol dire che è qualcosa che resta, e che uno, anche una volta che si è macchiato, quello rimane, al di là del fatto che non si rovescia più il caffè addosso, poi rimane la macchia che non si cancella e che corrompe, perciò l'umanità è corrotta.